800 PS presenta Dalla Prussia con terrore, ovvero Wilhelm Stieber, la spia del cancelliere, di Andrea Olmo.
Con la sua visione politica pragmatica e la sua spregiudicata linea di condotta, Otto von Bismarck riuscì ad unire la Germania sotto lo scettro prussiano, facendo assurgere il suo paese al ruolo di protagonista del gioco politico internazionale. Dietro questi indiscutibili trionfi, però, si cela il contributo determinante di un ometto apparentemente insignificante. Magro, occhialuto, due sottili baffetti, Wilhelm Stieber, nonostante l'aspetto da comunissimo travet, fu in realtà la più efficiente e spregiudicata spia del XIX secolo, nonché fondatore del primo servizio segreto di concezione moderna. Nato il 3 maggio 1818 a Merseburg, in Sassonia, la sua famiglia si trasferì a Berlino nel 1820. Suo padre, un pastore luterano, avrebbe voluto che il figlio seguisse la sua medesima carriera, ma Wilhelm aveva ben altre idee per la testa e, di nascosto dal genitore, iniziò a frequentare i corsi universitari di diritto. Scoperto dal padre, fu cacciato di casa e questa apparente sventura fu la svolta determinante della sua vita. Necessitando di un impiego per mantenersi, trovò un posto da segretario presso il Dipartimento di Polizia di Berlino. Così, quando nel 1844 il giovane concluse i suoi studi, la scelta di diventare ispettore di polizia fu del tutto naturale e già l'anno successivo ebbe modo di distinguersi, infiltrandosi in un'organizzazione anarchica e contribuendo a sventare una pericolosa insurrezione, la cosiddetta cospirazione dei tessitori slesiani. Durante i moti del 48 riuscì addirittura a salvare il re di Prussia, Federico Guglielmo IV, dall'assalto di un gruppo di insorti inferociti. In conseguenza del coraggio e dell'efficienza dimostrata in questa occasione, fu nominato comandante del neonato Dipartimento di Polizia Criminale. Nel 1851, Stieber mise a segno il primo grosso colpo della sua carriera. Approfittando dell'Esposizione Universale di Londra, si infiltrò tra gli esuli tedeschi in Inghilterra, fingendosi un medico e militante socialista di nome Schmidt. In questa veste conquistò la fiducia di un ignaro Karl Marx, riuscendo, con un abile stratagemma, a farsi consegnare gli elenchi di tutti i militanti rivoluzionari prussiani ed effettuando, una volta tornato in patria, una serie di importantissimi arresti. Proprio in questa occasione, Wilhelm elaborò per la prima volta la sua concezione di un moderno servizio informazioni, basato su una visione più ampia e su un'analisi approfondita degli avvenimenti, nonché su soluzioni non soltanto poliziesche. Scrisse difatti nel suo rapporto a proposito degli anarchici tedeschi: tutti questi tentativi tesi allo sconvolgimento generale della società derivano dalla miseria. L'arma più efficace per combatterli non può venire che da una migliore istruzione e da una migliore remunerazione dei lavoratori. Promosso a dirigere la divisione sicurezza nel 1853, ebbe un'altra brillante idea relativa alla raccolta di informazioni. Si rese conto che le prostitute, con le loro frequentazioni estese a tutti gli strati della società, potevano essere delle eccellenti fonti di notizie. Istituì quindi un fondo di soccorso per le prostitute, il primo al mondo nel suo genere, guadagnandosi la riconoscenza e la preziosa collaborazione di tutte le mondane berlinesi. La carriera di Stieber subì un brusco arresto nel 1857, con l'ascesa al trono prussiano di Guglielmo I, di visioni più liberali rispetto al precedente monarca, che lo esonerò da gran parte dei suoi incarichi. recatosi in Russia, dove collaborò a rimodernare gli obsoleti servizi spionistici zaristi, nel 1863 riuscì, grazie alle informazioni acquisite a San Pietroburgo, a sventare l'attentato ordito dall'anarchico Mikhail Bakunin ai danni di Otto von Bismarck, neoeletto cancelliere prussiano. Quest'ultimo, colpito dai metodi e dall'efficienza di Wilhelm, lo incaricò di costituire una rete di spionaggio in Austria, nazione che Bismarck considerava il primo ostacolo per il suo progetto di unificazione tedesca. Stieber, nonostante gli fossero stati concessi appena 10 giorni per elaborare un piano, fu all'altezza delle aspettative. Propose innanzitutto di reclutare un numero considerevole di agenti, per lo più tra i cittadini austriaci e, soprattutto, tra i giornalisti, questi ultimi potenzialmente ottime spie, sia per il loro facile accesso alle informazioni, sia per la loro cronica necessità di denaro, cosa che li rendeva facilmente corruttibili. La moneta austriaca necessaria a pagare gli agenti avrebbe dovuto essere prodotta da una serie di falsari reclutati allo scopo. Inoltre, sarebbe stato necessario fomentare agitazioni nazionalistiche tra le minoranze dell'impero austro-ungarico e promuovere una campagna stampa di disinformazione ai danni di Francesco Giuseppe e del governo austriaco, per additarli di fronte a tutta l'Europa come i principali fomentatori di un'eventuale guerra contro la Prussia. Il piano fu approvato da Bismarck su tutta la linea e le informazioni così acquisite risultarono fondamentali per determinare la schiacciante vittoria prussiana di Sadova del 1866. Il successivo obiettivo del machiavellico cancelliere era la Francia di Napoleone III e Bismarck si affidò nuovamente alla sua spia di fiducia per infiltrare gli agenti prussiani nel paese nemico. Stieber elaborò, anche questa volta, un piano efficace e rivoluzionario, impostando alcuni criteri di raccolta di informazioni che sarebbero diventati la base dei moderni servizi segreti. Anche qui, la mole e la qualità delle notizie raccolte risultarono talmente importanti da far dire a Bismarck che rappresentavano un invito per gli stivali dei soldati prussiani. Addirittura una spia prussiana, spacciandosi per decoratore, riuscì ad introdursi indisturbato nel Ministero della Guerra di Parigi e a rubare i piani militari difensivi dell'esercito francese. Stieber diede anche un contributo fondamentale alla manipolazione del famigerato dispaccio di Ems, un innocuo dispaccio diplomatico che, abilmente modificato da Bismarck, finì per apparire come una pesante provocazione nei confronti della Francia, tale da indurre Napoleone III a dichiarare guerra alla Prussia nel 1870. Durante la guerra franco-prussiana, Wilhelm diresse le operazioni di spionaggio, ma anche la censura sulla corrispondenza e sulla stampa, continuando ad inanellare successi su successi. Grazie a 2 agenti infiltrati nello stato maggiore del generale francese MacMahon, ad esempio, Stieber venne a conoscenza dei piani segreti per soccorrere il maresciallo Bazin assediato a Metz, consentendo così al maresciallo von Moltke di conseguire la strepitosa vittoria di Sedan, che portò all'annientamento di un'intera armata francese e alla cattura dello stesso Napoleone III. Nel successivo assedio di Parigi, poi, utilizzando cannoni antipallone e falchi ammaestrati per la caccia ai piccioni viaggiatori, riuscì a bloccare quasi completamente il passaggio di messaggi da e verso la capitale circondata. Scoprì, inoltre, la presenza di numerose gallerie attraverso le quali Parigi era rifornita di cibo ed armi dall'esterno, gallerie che furono tutte distrutte dall'esercito prussiano. Pesantemente bombardati e ridotti alla fame, i parigini decisero di inviare il ministro Favre a parlamentare con i prussiani il 24 gennaio 1871. Stiber anche qui seppe in anticipo, grazie ai suoi agenti, dell'arrivo del Favre e mise in atto un ulteriore capolavoro, un piano di vera e propria guerra psicologica. In quanto a scorte alimentari, le truppe prussiane erano in una situazione non certo migliore di quella dei parigini, ma Wilhelm riuscì a raccimolare in breve tempo una grande quantità di ottimi cibi, organizzando per il ministro francese un pranzo talmente sontuoso che Favre, spaventato da questa apparente dovizia di mezzi del nemico, offrì immediatamente la resa della città. Per Wilhelm Stiber venne finalmente il momento del meritato trionfo. Fu insignito infatti della Croce di Ferro di prima classe e lo stesso Bismarck ne riconobbe apertamente i meriti, cosa inusuale visto che le spie, a quel tempo, erano considerate niente più che infidi delatori. Il cancelliere tedesco, invece, elogiò pubblicamente Stiber, mettendo in luce i suoi grandi meriti di agente segreto. «Non ci si deve accontentare di dare soldi alle spie», disse Bismarck. «Bisogna invece saper testimoniare loro degli onori quando li meritano». Divenuto ormai il signore e padrone dello spionaggio germanico, Stiber si diede ad organizzare, con base al Tiergarten a Berlino, un servizio segreto potente e all'avanguardia, diffondendo in tutta Europa la psicosi della minaccia dello spionaggio tedesco. Un altro grande successo conseguito da Wilhelm in quegli anni fu il cosiddetto caso de Cissé. Quest'ultimo, generale e ministro della guerra francese, era un fiero nemico dei tedeschi ed aveva iniziato a costituire un efficiente servizio spionistico al fine di contrastare quello germanico. De Cissé aveva però un amante, la baronessa tedesca De Caulla, che era in realtà un agente di Stiber. E così, colui che si proponeva di diventare il grande avversario di Wilhelm ne fu inconsapevolmente e per anni il principale informatore. Quando poi, nel 1880, la posizione politica del De Cissé cominciò ad indebolirsi, Stiber fece pervenire in modo anonimo tutte le informazioni sull'affaire De Cissé-De Caulla al giornale radicale Le Petit Parisien. Queste notizie, pubblicate dal quotidiano parigino, causarono un terribile scandalo che travolse non solo il ministro francese, ma anche l'intero esercito transalpino, che fu costretto, di conseguenza, ad un lungo periodo di stallo e di riorganizzazione, cosa che favorì, inevitabilmente, i tedeschi. Per la verità, in quel periodo, Stiber subì anche l'unico grande scacco della sua carriera, precisamente in occasione del Congresso di Berlino del 1878, un convegno delle grandi potenze, fortemente voluto da Bismarck, che aveva lo scopo di tracciare le linee della futura politica balcanica e il cui svolgimento doveva pertanto rimanere avvolto nella massima segretezza. Henry de Blowitz, corrispondente parigino del Times di Londra, riuscì ad aggirare la rigida sorveglianza di Stiber, corrompendo uno stenografo e venendo così, quotidianamente, in possesso delle copie dei verbali del congresso. Nonostante questo fallimento, Stiber mantenne saldamente la sua posizione, continuando a spiare e a sorvegliare tutto e tutti, sia in patria che all'estero. Quando morì, il 29 gennaio del 1882, al suo funerale presenziarono migliaia di persone. Pare, però, non per testimoniare la loro stima per Wilhelm, ma piuttosto per accertarsi che quest'uomo così potente e soprattutto così pericoloso fosse realmente deceduto.
Dalla Prussia con terrore, ovvero Wilhelm Stiber, la spia del cancelliere, di Andrea Olmo, tratto da Jour de l'eau numero 33, maggio 2023, letto da Chiara Albonico.